questa riunione avrebbe dovuto tenersi l'anno scorso. Poi è successo un evento che non l'ha resa possibile. E molti di voi lo sapranno, ma è morta improvvisamente mia moglie, Enrica, che molti di voi conoscevano. E quando questo è successo, mio fratello mi ha detto una frase che non mi aspettavo. Mi ha detto: ma tu sicuramente con tutti i tuoi incontri filosofici, con tutta la filosofia che frequenti, avrai la possibilità di resistere molto meglio a questo evento, no? C'è da dire che mio fratello ha avuto il mio stesso destino, cioè gli è morta la moglie prematuramente 10 anni fa. Quindi io penso che l'abbia detto perché ricordava il suo dolore. Allora io gli ho detto impulsivamente, gli ho dato una risposta impulsiva. Gli ho detto: effettivamente la filosofia non è altro, per me non è altro che una continua, ininterrotta riflessione intorno alla morte. E gliel'ho detta così. Poi ci ho riflettuto sopra, dopo aver lasciato mio fratello, ci ho riflettuto sopra. Gli ho detto: ma perché ho detto questo? Sarà veramente così? E sono andato poi a cercare, no, i motivi che mi hanno fatto dire quella frase. Effettivamente la filosofia è così. Se uno va a guardare, ma fin dagli inizi, ci sono delle tracce che parlano dell'importanza della morte per la filosofia, nel rapporto con la filosofia. Ad esempio, uno dei primi è stato Epicuro, che ha detto: quando ci siamo noi non c'è la morte, e quando c'è la morte non ci siamo noi, quindi perché preoccuparsi? Francamente è una frase che a me non convince, non dice molto, insomma. Poi ha proseguito Platone, come diceva Marcello, nel Fedone, parlando della morte di Socrate, ha legato la prospettiva della morte proprio al pensiero, alla filosofia, al filosofare. E poi hanno proseguito parecchi, tra cui Cicerone, che ha detto: filosofare non è altro che prepararsi alla morte. Ma non solo nel pensiero occidentale, ma anche in quello orientale, ad esempio il buddismo, la filosofia, quella filosofia propone l'impermanenza di tutto ciò che esiste, a cominciare dall'uomo, no? Poi c'è la possibilità, diciamo, di superare la morte, c'è l'elaborazione del lutto. E su questo intervengono altri filosofi, ad esempio Silvano Tagliagambe, che ha detto: che cos'è la memoria? La nostra memoria cos'è? Per fortuna non è un archivio. Cioè essa non va dal passato al presente, ma all'inverso. Quando ci imbattiamo in qualche evento che ci ricorda altri eventi del passato, noi lo reinterpretiamo, arricchendolo di nuove cognizioni ed emozioni. Altrimenti l'elaborazione del lutto non sarebbe possibile e noi rimarremo angosciosamente attaccati a vecchi ricordi. Invece i ricordi vanno mantenuti vivi, aggiornati, portati alla coscienza, e in tal modo riusciamo a reinterpretarli e ricategorizzarli. La nostra memoria è continuamente aggiornata e reinterpretata con sempre nuove esperienze. In tal modo non esiste un tempo perduto. Claudio Magris ha scritto: mi sembra che in qualche modo tutto sia presente. Dante è un poeta, non era un poeta. Così le persone che hanno accompagnato la nostra vita anche se hanno varcato la soglia finale, sono con noi. Montaigne ha scritto: il modo giusto per pensare alla morte è non opporsi ad essa, ma pensare la vita dentro la morte e la morte dentro la vita. Questo è, diciamo, un pensiero che mi convince, quello che mi convince di più. E in questo senso Roberta de Monticelli, nel libro Che cosa vuol dire morire, ha scritto: «Penso che ciascuno di noi cresca dentro la propria morte, e non solo perché si comincia a morire appena si incomincia a vivere, ma perché sono convinta del carattere estremamente personale della morte, di ciascuna morte. La morte è iscritta nella nostra genetica e dunque il caso che ci porta fin lì a morire di malattia o di vecchiaia non è mai del tutto casuale. Tuttavia c'è qualcosa che la biologia non dice e qui entra in gioco la filosofia. Ogni morte, questo riguarda tutti noi, ogni morte porta il nome di chi se la prepara. Ognuno di noi si porta al termine della giornata più lunga portandosi ogni sera al termine delle proprie giornate. Riflettiamo, per esempio, sulle decisioni che prendiamo ogni giorno. Alcune sono scelte vere, altre sono implicite, non deliberate. Sono il modo in cui accogliamo o rimuoviamo le informazioni che ci arrivano dall'esterno. Nessuno smette mai di essere esposto alla realtà. Noi gestiamo, molto prima di prendere posizioni coscienti, il nostro accogliere o rigettare questi dati, e proprio in funzione di questo segniamo il nostro percorso. Possiamo credere in modo più o meno vago a molte cose, ma quelle che in fondo ci motivano sono poche. Una morte nella nostra cultura è sempre prematura, perché stiamo ancora sempre negoziando ciò che conta per noi. È il punto saliente della nostra vita quotidiana, anche quando sembra sepolta nella routine, in realtà intessuta di decisioni su ciò che conta e ciò che non conta per noi. Penso che la morte ci colga sempre impreparati perché abbiamo continuato a sospendere fino alla fine le decisioni ultime. In cosa credo, in cosa non credo, cosa ha davvero contato per me. Allora noi, il 16 ottobre del 2010, qui in questa sala, abbiamo fatto un convegno, La logica delle emozioni. In quel convegno io avevo fatto un intervento utilizzando un dialogo di Cesare Pavese tratto dal libro Dialoghi con Leucò, e avevo convinto mia moglie Enrica a partecipare e a fare la parte di Calipso nel dialogo con Odisseo tratto dal testo di Pavese. Il testo è L'isola. L'isola è quella dove si rifugiò, secondo l'Odissea, Odisseo appunto, e ci rimase per 7 anni insieme a Calipso. L'isola, diciamo, è il luogo in cui ogni persona vuole fermarsi, il luogo simbolico dal quale è possibile scorgere un orizzonte, cioè un orizzonte, qualcosa di immobile, che ci sottrae al tumulto del mondo o al tumulto dei nostri pensieri. Sottrae, è quello che non cambia. In quel dialogo Cesare Pavese fa dire a Calipso alcune frasi abbastanza ambigue, diciamo, non facilmente spiegabili. Una di queste sono le parole: immortale è chi accetta l'istante, chi non conosce più un domani. Cosa significa immortale è chi accetta l'istante? Questa è la condizione dell'immortalità. Cioè, quando non esiste più il tempo, allora gli dèi, ad esempio, in quel dialogo mitologico, accettavano l'istante. Ma perché si ribellava Odisseo? Perché non vogliono più cambiarlo, perché hanno annullato il tempo. E quello che Calipso proponeva a Odisseo è: accettano l'istante per vivere un eterno presente, gli uomini. Purtroppo anche gli uomini, no? Questo è per gli dèi, ma anche gli uomini vogliono vivere un eterno presente, non vogliono cambiare, molti uomini. Questa è la condizione, ricordava la De Monticelli, di quelli che sono fisicamente vivi ma mentalmente già morti. Odisseo invece vuole ricordare il suo passato, anche se, come gli ricorda Calipso, il passato è un'illusione, dato che la sua memoria contiene dei ricordi che non esistono più, che col tempo sono cambiati. Ma gli uomini sono vivi solo se costruiscono un futuro, ovvero il proprio destino, attraverso le future esperienze che vivranno. A loro non basta un orizzonte mortifero e un silenzio impregnato di antiche tensioni. Loro vogliono provocare il risveglio di altri uomini attraverso il cambiamento. La seconda frase che a me aveva colpito è che Calipso dice in questo dialogo è: non c'è vero silenzio se non condiviso. Possibile capire il significato di questa frase se si conosce la storia personale di Pavese, che, come molti sanno, con le donne ebbe solo relazioni insoddisfacenti. Se si va a leggere nel libro Il mestiere di vivere di Pavese, si può intuire qual è il significato di questa frase. Lui ha scritto, Pavese ha scritto: certo, avere una donna che ti aspetta, che dormirà con te, è come il tepore di qualcosa che dovrai dire e ti scalda. E ti accompagna e ti fa vivere. Sei solo. Avere una donna che parla con te non è nulla, conta solo la stretta dei corpi. Perché non ce l'hai? Qui c'è tutto il dramma di Pavese, no? E quello che lui vuole dire in questo libro è che in una relazione intima tra due persone, ciò che conta in fondo non sono le parole, ma è il silenzio. Quando tra due persone l'essenziale è già stato detto, non resta che il silenzio, perché esso è carico dei significati che la relazione vi ha immesso. Quando una persona cara scompare, ciò che si perde non sono le parole, quanto soprattutto il suo silenzio. In questo senso io non ho perso solo le parole di Enrica, quelle me le ricordo, ma ho perso il suo silenzio. E adesso ti vorrei riproporre il dialogo che abbiamo fatto 8 anni fa. Tra Odissea e Calipso, che allora Marco aveva registrato, e che io vi ripropongo in quella versione con la mia voce e quella di Enrica.
Saresti felice?
Vuoi sapere troppo, caro?
Diciamo che sono immortale, ma se tu non rinunci ai tuoi ricordi e ai sogni, se non deponi la smania e non accetti l'orizzonte, non uscirai da quel destino che conosci.
Si tratta sempre di accettare un orizzonte e ottenere che cosa?
Posare la testa e piacere, Odisseo. Ti sei mai chiesto perché anche noi cerchiamo sonno? Ti sei mai chiesto dove vanno gli dèi che il mondo ignora? Perché sprofondano nel tempo come le pietre nella terra? Loro, che pure sono eterni. E chi sono tu? Chi è Calypso?
Ti ho chiesto se tu sei felice.
Non è questo Odisseo. L'aria, anche l'aria di quest'isola deserta, che adesso vibra solamente per i rumori del mare, i bisbigli di uccelli, è troppo vuota. In questo vuoto non c'è nulla da rimpiangere, Bara. Ma non senti anche tu certi giorni un silenzio, un arresto, che è come la traccia di un'antica tensione o presenza scomparsa?
Dunque, tu parli agli scogli.
È un silenzio, ti dico, una cosa remota e quasi morta. Quello che è stato non sarà mai più. Nel vecchio mondo degli dèi, quando il mio gesto era destino, ebbi nomi paurosi, Odisseo. La terra e il mare mi obbedivano. Poi mi stancai. Passò del tempo, non mi volli più muovere. Qualcuno di noi resisteva con gli dèi. Lasciai che i nomi sprofondassero nel tempo. Tutto mutò. E rimase uguale. Non valeva la pena di contendere ai nuovi il destino. Ormai sapevo il mio orizzonte e perché i vecchi non avevano conteso con gli altri.
Ma non è dimostrato.
E lo so, Odisseo, di morire non spero e non spero di vivere. Accetto l'istante. Voi, mortali, vi attende qualcosa di simile, la ricchezza e il rimpianto.
Cominciato chissà quando, e tu sei
sei giunto in questo sonno come un sogno. Temo l'alba, il risveglio. Se tu vai via, è il risveglio.
Vuoi fare tu? Giancarlo, dove sei?